Proviamo a visualizzare questa scena. Ci si trova bloccati su una pendenza sterrata del 15% e i muscoli sono praticamente paralizzati da un freddo pungente a 5 gradi.
Già così suona come un incubo.
Assolutamente. La bicicletta elettrica, che sulla carta doveva essere la salvezza tecnologica, si è appena trasformata in un macigno inerte di 25 kg da trascinare a braccia.
Roba da pazzi.
Un compagno di squadra, stremato, ha fisicamente abbandonato il suo mezzo sul sentiero per proseguire a piedi, in preda a una crisi ipoglicemica. E in mezzo a tutto questo caos, il leader del gruppo urla con un entusiasmo quasi sadico: «Forza ragazzi, siamo a quota 1250! Mancano solo 144 metri!»
Guarda, una situazione che descritta così sembra proprio il preludio a un ammutinamento, in piena regola.
O a un collasso totale. Esatto. Ed è questo il momento esatto in cui una pianificazione perfetta sulla mappa digitale si schianta contro la realtà cruda del territorio. L'obiettivo della nostra immersione profonda di oggi è sezionare proprio questo scontro.
Ricostruiremo davvero, chilometro dopo chilometro, una spedizione in mountain bike.
Una spedizione che ha tutte le caratteristiche di un'epopea tragico-comica. Parliamo dell'uscita del team Bike & Ski nel parco del Taburno Camposauro alla fine del 2021. La missione era raggiungere per la primissima volta la vetta, la Croce del Taburno, a ben 1394 metri.
E per dare subito le coordinate a chi ci ascolta, i dati estratti dal resoconto ufficiale parlano di un percorso di 28,4 km totali, con un dislivello positivo di 1223 metri.
Non esattamente una passeggiata al parco.
Suona dal direttore organizzatore della spedizione, Alfonso.
Però c'è un però.
Esatto, c'è un dettaglio narrativo cruciale. Un commento lasciato a fine pagina da un altro partecipante che rimescola completamente le carte in tavola.
Prima di addentrarci nei boschi è fondamentale chiarire una cosa per chi è all'ascolto. Non serve essere esperti di telaio o di ciclismo estremo per godersi questa storia.
Assolutamente no, è universale.
Questo racconto è un vero e proprio caso studio sulle dinamiche psicologiche di un gruppo sotto forte stress. Chiunque abbia mai partecipato a una gita tra amici dove i piani vanno in fumo riconoscerà queste dinamiche all'istante.
Allora direi di riavvolgere il nastro. Partiamo dal principio, da quel momento in cui le energie sono al massimo e i sorrisi sono sinceri.
E dove, puntualmente, si decide di ignorare qualsiasi campanello d'allarme.
Praticamente una tradizione non scritta.
L'orologio segna le 9 del mattino. Siamo a Piano di Prata. Il clima è sereno mentre i protagonisti preparano le bici. Abbiamo Alfonso, l'architetto del percorso e detentore del GPS.
Una responsabilità non da poco.
Poi c'è Raimondo, felicissimo perché sta montando un nuovo portacellulare regalatogli da Mario, dato che il suo precedente era esploso in un'uscita passata.
Un bell'inizio.
Poi completano il gruppo Fabio, Andrea, Roberto e due aggregati, Sergio e Ugo. C'è il classico cameratismo della domenica mattina. Finché Alfonso compie un passo falso.
Letteralmente?
Il presagio. Calpesta una monumentale deiezione bovina. E non si limita alla scarpa, ci passa sopra in pieno anche con la ruota della bicicletta.
Un dettaglio che di solito si omette per decoro, ma qui è l'innesco narrativo perfetto.
Sai, la saggezza popolare dice che porta fortuna. Ma a posteriori, non era forse una spia rossa che si accendeva? Un avvertimento della montagna.
È una lettura interessante. Se abbandoniamo la scaramanzia, sporcare l'attrezzatura prima ancora di partire rompe l'illusione di controllo asettico. È un richiamo brutale alla natura imprevedibile che stanno per affrontare.
E anche la storia del luogo sembra confermarlo. Passano vicino al quadrivio dove, nel 321 a.C., si consumò la battaglia delle forche caudine.
Se colleghiamo questo dettaglio alla psicologia del gruppo, la metafora è incredibile. Fanno una foto ricordo, sorridenti, proprio dove i Sanniti intrappolarono le legioni romane.
Sfruttando la forma a imbuto del territorio, giusto?
Esatto. I romani entrarono sicuri della loro superiorità, per poi ritrovarsi logorati. E i nostri ciclisti, armati di GPS e bici costose, stanno marciando verso una trappola simile.
Una trappola subdola, perché i primi 11 chilometri su asfalto sembrano facilissimi. Il fondo è liscio, l'illusione di onnipotenza è intatta.
Ma il vero muro si erge al cancello del parco.
Infatti, entrano nell'ombra del bosco e la temperatura crolla a 5 gradi.
E qui la biologia prende il sopravvento. Quando pedali per 11 km in salita, sudi tantissimo. Se la temperatura scende di colpo, quel sudore si raffredda istantaneamente.
Mamma mia, un congelamento in diretta!
Praticamente sì. C'è una vasocostrizione immediata, i muscoli si irrigidiscono per trattenere il calore, il cuore deve gestire il doppio stress dello sforzo e della termoregolazione. È uno shock che intacca la lucidità.
Non mi sorprende che al bivio di Piano Melano qualcuno voglia ritirarsi. Il resoconto nasconde il nome dietro le iniziali MS, ma questo partecipante propone di scendere.
E cosa fa Alfonso?
Applica una leadership di ferro, rifiuta l'ammutinamento e costringe tutti a un selfie dronico, una foto dall'alto con sorrisi falsissimi.
Dal punto di vista della psicologia dei gruppi, è una mossa da manuale. Per evitare che il gruppo si frammenti, impone un rituale collettivo.
Però gli aspettavano 4 chilometri con pendenze del 15%. E qui cade un mito gigante. Chi ha la e-bike, tipo Ugo, Mario e Fabio, pensava di volare.
E invece il motore diventa il peggior nemico.
In che senso? Cioè, non dovrebbe aiutare?
Non su quelle pendenze sterrate. I motori delle e-bike assistono in base alla cadenza di pedalata. Se affronti un tornante ripido e perdi slancio, il motore si spegne.
Oh no!
Esatto. E improvvisamente devi spingere con le tue gambe una bici che pesa 25 kg tra batteria e telaio rinforzato.
Una zavorra infernale. Devono scendere e usare la funzione walk, spingendo a mano tra fango e rocce. Nel frattempo però Sergio, che ha una bici muscolare, fa praticamente l'Ironman e va su come un treno.
Questo dimostra che quando la tecnologia esce dai suoi parametri ottimali, la pura forza biologica riprende il sopravvento.
Pazzesco. Nelle retrovie invece c'è un dramma clinico. Raimondo va in blackout totale per una crisi di fame.
Il famoso crollo glicemico.
Divora la frutta secca di Alfonso, ma non basta. Raimondo prende una decisione estrema. Abbandona la bici nei cespugli e continua a piedi scortato da Andrea.
Un momento bassissimo. E Alfonso che fa?
Inizia a urlare i numeri. Siamo a 1250, mancano 144 metri.
E come tecnica motivazionale è a doppio taglio. Quando hai i muscoli in fiamme, quei 144 metri sembrano infiniti. Ripeterlo continuamente diventa quasi una tortura psicologica.
E qui c'è il colpo di scena narrativo. Io sono rimasta a bocca aperta.
Ah, la questione dei commenti.
Sì, Alfonso nel blog descrive Roberto come stanchissimo, sempre nelle retrovie per colpa del CrossFit. Ma se leggi i commenti sotto l'articolo, c'è Roberto che scrive... Ma quando mai? Io e Fabio siamo arrivati per primi.
Bellissimo. Un caso da manuale di narratore inaffidabile.
Alfonso si è inventato tutto.
Più che inventato, Alfonso era dietro a gestire la crisi di Raimondo. Il suo orizzonte visivo era ristretto. Vedeva solo chi faticava con lui.
Quindi ha presunto che tutto il gruppo fosse in agonia. Però dai, mantenere quel commento sul blog è un atto di onestà intellettuale. O forse aveva paura che Roberto gli togliesse il saluto.
Cancellarlo avrebbe scatenato una rivolta interna, ma dimostra che l'epica di un gruppo è un continuo negoziato tra chi scrive la storia e chi l'ha vissuta.
Verissimo. Comunque, miracolo, arrivano in vetta, 1394 metri, silenzio assoluto, il sole illumina la croce del Taburno.
È la catarsi chimica, il rilascio di endorfine travolge il sistema nervoso e giustifica tutto il dolore precedente.
Arriva anche Raimondo a piedi, ringrazia l'Altissimo per essere sopravvissuto e ringrazia ironicamente Alfonso per la bella passeggiata.
Meraviglioso.
Ma l'apice della goliardia umana arriva con lo spuntino. Stanno tutti mangiando queste barrette insapori.
E Sergio entra in scena.
Esatto, estrae un pagnottiel, un panino casereccio profumato. Ne mangia a metà e dice, ragazzi, ne ho un altro, chi... E non fa in tempo a finire.
L'attacco felino di Fabio.
Gli azzanna il panino dalle mani. Rischiava di staccargli le falangi. Cioè, Fabio si trasforma in un animale selvatico.
Guarda, non è maleducazione, è biologia pura. In deficit calorico e stress termico, la parte razionale del cervello cede il controllo all'amigdala.
Istinto di sopravvivenza puro.
Assolutamente. Il corpo vede carboidrati e reagisce come un predatore. La cosa bella è che questo gesto viene assorbito come uno scherzo divertente grazie al cameratismo.
Per fortuna. Però la vetta è solo metà del viaggio. Inizia la discesa, che dovrebbe essere facile.
Errore comunissimo. La discesa in mountain bike richiede un carico cognitivo altissimo. L'attenzione deve essere massimale. I muscoli sono esauriti e l'ansia di perdersi fa schizzare il cortisolo.
Infatti, il malcontento sale. Chiedono ad Alfonso se sono sulla traccia giusta. E qui incrociano la Salvezza, un anziano pastore locale.
Il saggio della montagna.
Lo circondano di domande. E il pastore dice chiaramente in dialetto: «Iate a destra per la strada asfaltata, non giate a sinistra che vi perdete rinto e bosco».
Una saggezza empirica incontestabile. E Alfonso?
Alfonso guarda il suo prodigo Garmin che gli dice di andare a sinistra e cosa fa? Li butta tutti a sinistra nel bosco. Ignora il pastore.
Incredibile.
Mi ha ricordato Michael Scott in The Office quando guida la macchina nel lago solo perché il navigatore glielo dice.
Il paragone è perfetto. Parliamo di automation bias, il bias di automazione.
Che cos'è di preciso?
È la tendenza umana a fidarsi ciecamente dei sistemi tecnologici, ignorando le informazioni corrette che provengono dagli esseri umani. Alfonso ha confuso la precisione digitale con l'accuratezza reale.
E il karma colpisce subito. Mario sbaglia sentiero, deve fare dietro fronte. Fabio, forse appesantito dal panino rubato, non vede un sasso e blocca la catena dietro la ruota posteriore.
Un guasto meccanico serio, nel momento peggiore.
Disastro totale. Ma qui la squadra fa il miracolo. Ci mettono 20 minuti, ma Mario, Sergio e Andrea riescono a ripararla, insieme.
Questo dimostra che il legame creato dalla fatica è più forte di qualsiasi errore di navigazione. Diventano una squadra di meccanici.
Peccato che, una volta ripartiti, finiscono in una vallata a forma di V strettissima. E qui la tecnologia fa un altro scherzo.
Ah, l'effetto multipath.
Spiegaci un po' come funziona.
Praticamente, i dispositivi GPS calcolano la posizione col segnale satellitare. In una valle stretta, le pareti rocciose bloccano il segnale diretto.
Quindi il Garmin di Alfonso si è confuso?
Esatto. Il segnale rimbalza sulle pareti, aggiungendo frazioni di secondo al calcolo. Il software sballa la posizione di decine di metri. Alfonso stava seguendo un segnale fantasma.
E questo scherzetto costa loro 2 chilometri in più e 150 metri di dislivello positivo totalmente imprevisto.
Una botta psicologica devastante.
Raimondo inizia a rinfacciare ad Alfonso l'intero albero genealogico e non è finita. Arrivano a un bivio noto vicino a Frasso Telesino.
L'ultimo momento di tensione.
A sinistra si va giù in discesa sull'asfalto, comodissimi. Dritti c'è la traccia di Alfonso. Raimondo urla avvisando tutti. Guardate che lì c'è una salita mostruosa.
Ma Alfonso non vuole cedere.
Zero. È così sicuro del suo schermetto che fa una scommessa con Raimondo. Si gioca una pizza affermando che non c'è nessuna salita.
L'apoteosi dell'abris tecnologica.
10 minuti dopo aver preso quella strada. Muro di salita interminabile.
E Alfonso perde la scommessa.
Incolpando il cattivo segnale GPS, ovviamente. Ma sai qual è la cosa incredibile? Superata quest'ultima fatica pazzesca, il paesaggio si apre. Vedono i cavalli bradi a Camposauro.
E la tensione svanisce.
Completamente volatilizzata. Tornano a pedalare uniti e usano le ultime energie solo per discutere di che tipo di pizza dovrà pagare Alfonso.
Quella pizza diventa un trofeo. La prova di aver superato un calvario tutti insieme.
Arrivano alle auto alle 16, distrutti ma stranamente euforici.
È magico come il cervello riesca a trasformare la sofferenza in pura soddisfazione in tempo reale.
Vero? E sintetizzando l'essenza di questa cronistoria, emerge un fatto chiaro. Gli ostacoli, le crisi di fame, il panino rubato, i guasti, gli errori del Garmin.
Che nel momento stesso sembrano tragedie. Esatto, ma non sono incidenti che hanno rovinato la giornata. Sono la struttura portante dell'avventura. È ciò che la rende una storia da raccontare.
Ed è un pensiero provocatorio da lasciare a chi ci ascolta. Noi oggi siamo ossessionati dall'ottimizzare tutto, no?
Cerchiamo app, strumenti, mappe perfette.
Vogliamo i bike che cancellino la fatica, vogliamo che il cursore resti sempre sulla linea perfetta. Ma sentendo l'epopea del team Bike & Ski, viene da chiedersi una cosa.
Dimmi.
Se i legami, le risate e i ricordi incancellabili nascono proprio dagli errori di navigazione e dal sudore imprevisto, forse non stiamo cercando di cancellare proprio la parte migliore dell'esperienza?
L'imprevisto è il vero motore dell'avventura.
Esattamente. Grazie per averci accompagnato in questa intensa e fangosa immersione profonda. Alla prossima esplorazione!